Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Bentrovati sulle frequenze di Radio Base Mantova per Mantova di notte, il nostro appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Di fronte a me questa sera, questa notte, Carlo. Ciao Carlo.
Ciao Giulio, buonasera ai nostri radioascoltatori.
Buonasera, una settimana, quella che abbiamo appena trascorso, gli ultimi 7 giorni ricchi, densi di notizie, di fatti importanti, vero Carlo?
Intensa, direi, molto intensa. Abbiamo avuto, partiamo subito col primo argomento, dai, questa sera
direi
partiamo forte.
Entriamo a piedi pari
perché questa settimana c'è stata una sentenza molto importante e soprattutto molto pesante, che per certi versi farà anche discutere, che è quella del delitto di Fausto Bottura. Ci sono state 3 condanne in rito abbreviato, 2 delle quali a 30 anni di reclusione, più una condanna di 17 anni e 4 mesi di reclusione, che fa soprattutto pensare, insomma, che fa effetto. Riguardo a questa condanna è il fatto che gli imputati hanno 19-20 anni.
È una sentenza di primo grado che però, giustamente, come hai detto Carlo, fa riflettere, fa pensare, perché tutto sommato anche noi primi, quando abbiamo saputo la notizia, eravamo fuori dall'aula in attesa, ci siamo subito resi conto, sono ragazzi ventenni, se dovesse la sentenza passare in giudicato probabilmente questi ragazzi non uscirebbero probabilmente prima dei 40 anni, quindi insomma, diciamolo, è una sentenza che lascia il segno. Ovviamente il giudice ha fatto il suo lavoro, ha valutato la condotta di questi ragazzi, magari ora la riviviremo velocemente. È una sentenza impegnativa, è una sentenza che però ci ha anche sorpreso, perché diciamolo, ci si aspettava che la condanna non fosse distribuita in questo modo. A sorpresa, rispetto a quella che è stata la condotta che abbiamo avuto modo di raccontare di queste indagini, il giudice ha valutato, sembrerebbe, ovviamente questo in attesa del dispositivo, i primi commenti a caldo che ci hanno rilasciato anche i legali difensori degli imputati, hanno valutato in maniera differente la posizione di quella che era di quello che è il nipote della vittima. Ricordiamolo, sono 3 ragazzi quelli che sono finiti a processo e che hanno ricevuto di fronte al giudice per l'udienza preliminare la propria sentenza di primo grado. 3 ragazzi che avevano scelto il rito abbreviato, accusati di un omicidio aggravato da diversi punti.
Pluriaggravato,
esatto. Ricordiamo che per l'omicidio dello zio di uno degli imputati, il sostituto procuratore che reggeva l'accusa, la dottoressa Silvia Bertuzzi, aveva chiesto 3 ergastoli. 3 ergastoli che erano stati commutati in 30 anni di carcere, vista la richiesta poi accordata dal GUP di rito abbreviato, visto lo sconto previsto dal rito, erano stati commutati in 30 anni.
Sì, alla fine quello che ha preso la pena più lieve, tra virgolette, perché 17 anni e 4 mesi, la prospettiva di fare 17 anni e 4 mesi di carcere a 20 anni non è certo una cosa lieve, è quello che in fin dei conti poteva avere la posizione più pesante, ed era Massimo Bottura, che era poi il nipote della vittima, proprio per il legame di parentela che aveva con la vittima, che ha giocato a suo favore. Logicamente qui parliamo di siamo nel campo dell'ipotesi, però mi sembrano ipotesi abbastanza avvalorate dagli stessi legali con cui abbiamo poi parlato a sentenza, dopo la lettura della sentenza. Sarebbe stata è stato il comportamento che Bottura ha tenuto durante tutta la fase delle indagini e a livello processuale. Tradotto, ha collaborato attivamente alle indagini, ha collaborato attivamente con gli investigatori per far chiudere il cerchio delle indagini. Tradotto ancora più letteralmente, ha cantato, ecco, mettiamola così. Per questo motivo ha usufruito di uno sconto consistente. Per lui era stato chiesto l'ergastolo come per gli altri 2 suoi complici, ma proprio in virtù del suo comportamento collaborativo, suo atteggiamento collaborativo con le forze dell'ordine che conducevano le indagini, ha usufruito di uno sconto sulla pena piuttosto consistente. Non è uno sconto della metà della pena, però ci va vicino. Fermo restando che poi c'è da andare in appello, questo per lui ma anche per gli altri due imputati, Alessio Magnani e Armando Esposito. Qui sono tre ragazzini che hanno fatto una cosa gravissima, hanno fatto un delitto efferato, tre ragazzini che erano incensurati, che si sono trovati di fronte a una sentenza che penso abbia fatto capire loro, comunque farà capire loro nel corso di questi anni che ci sono delle responsabilità che una persona deve prendersi e ci sono delle responsabilità per le quali una persona deve pagare.
Esatto, ricordo quando nel dicembre-gennaio rispettivamente 2014 di quest'anno i tre ragazzi erano stati fermati e subito negli ambienti della procura eravamo andati a cercare i motivi di questi fermi e i motivi del delitto. Ricordo appunto proprio in tema di responsabilità di percezione della propria condotta, mi ricordo le parole del procuratore capo Condorelli quando ci raccontava di un delitto che sin da subito era sembrato efferato e senza alcuna motivazione logica, per quanto un omicidio non possa averne di spiegazioni. Questi ragazzi, ci dicevano gli inquirenti appunto, avrebbero compiuto un delitto che non si può descrivere in altro modo se non efferato. Uno zio colpito sostanzialmente perché disturbava nella vita del gruppetto, almeno questo secondo quanto ricostruito e portato in aula dall'accusa, aggredito con una mazza da baseball, sembrerebbe acquistata per l'occasione, colpito in una notte di pioggia nel cortile di casa e poi impacchettato e portato sulle rive del Po, poco distante, e gettato nell'acqua. L'acqua ha restituito il corpo e di lì a pochi giorni i tre sono stati fermati.
Sì, già diciamo che già poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Fausto Bottura veniva fermato il nipote, e a seguire nel giro di 48 ore venivano fermati gli altri due complici. C'erano cinque aggravanti per l'omicidio volontario che veniva contestato tutti e tre. Di queste cinque aggravanti l'unica che è caduta in sede di giudizio è quella della crudeltà, per il semplice fatto, suppongo, che stando a quello che è stato detto in camera di consiglio, la vittima è stata uccisa con un colpo solo. Ci sarebbero stati almeno altri due colpi sferrati con questa mazza da baseball in alluminio che era stata acquistata circa un mese prima e portata sul luogo del delitto già subito dopo la consegna, arma del delitto tra l'altro che è sparita, che non è mai più stata ritrovata, altri due colpi sferrati ma quando Bottura era già deceduto. Sul movente, il movente per motivi futili abbietti, come si dice, Fausto Bottura disturbava, diciamo, questi ragazzini che avevano ricavato in un ripostiglio dell'abitazione che Bottura condivideva con la sorella e con i figli della sorella. Bottura non era molto d'accordo con quello che facevano, anzi più che altro con l'utilizzo, come utilizzavano questo ripostiglio che avevano adibito a ritrovo, dove ascoltavano musica e altro, giocavano con la PlayStation e roba di questo tipo questi ragazzi, perché anche da quello che risulta aveva notato una certa pericolosità. Pare che questi ragazzini avessero messo una stufa per scaldare l'ambiente con una specie di comignolo volante che passava tra l'altro attraverso le travi in legno del tetto, con il rischio che tutto quanto prendesse fuoco. Poi pare che usassero per fare fuoco usassero dei pali che Bottura usava nel suo orto per le piante di pomodoro, insomma c'erano degli screzi, c'erano dei continui screzi, dei continui dispetti, diciamo, da una parte e dall'altra, però insomma non nulla che potesse giustificare un atto di questo a questo livello, di questa crudeltà e questa efferatezza. È una sentenza esemplare, secondo me qualcosa verrà riformato in appello, perché è una sentenza pesantissima, considerando, ripeto, che parliamo di ventenni incensurati, però forse può essere per certi versi anche educativa nei confronti di molti giovani che forse per questione dei tempi in cui viviamo considerano certi atti in maniera non nel giusto modo, non nella giusta misura.
Una distorsione culturale, purtroppo, sì. Quella di fronte alla quale a volte ci si trova. Un omicidio efferato, brutale. Orizzontale la richiesta dell'accusa, 30 anni di carcere. Così non è stata la decisione del giudice, che ha valutato diversamente la posizione e probabilmente la condotta durante le indagini e il processo. Vedremo come andrà in appello, perché i legali hanno già annunciato giustamente il ricorso in appello. Probabilmente potremmo anche aspettarci delle sorprese, credo io, opinione personale.
Anch'io penso alle sorprese.
Carlo, cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo un po' di musica. Guarda, io di solito sono esterofilo. Stasera partiamo con della roba, con qualcosa di italiano. Ritmo Tribale li conosci? Erano un gruppo milanese degli anni 90.
Ma molto, non sono malaccio.
Molto bravi, molto bravi. Io un pezzo che si chiama Domina.
Poi dentro ci finiamo noi.
Questi erano il Ritmo Tribale su Radio Base Mantova, sui megacicli FM, torniamo negli anni 90, sui megacicli FM di Radio Base Mantova per Mantova di Notte, il vostro appuntamento, il nostro appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Carlo, una settimana ricca, ricca di avvenimenti in tribunale, perché abbiamo assistito, abbiamo appena raccontato della chiusura in primo grado di un processo per un omicidio pluriaggravato dalle pesantissime condanne, ma questa settimana si è anche aperto un secondo processo molto molto interessante da un punto di vista piuttosto tecnico, ma ancora di più appunto per i fatti che coinvolge, che sono di fronte al giudice.
Sì, parliamo dell'omicidio Gobbi. Qui praticamente chiuso un processo se ne è aperto un altro, nel senso che lunedì c'è stata la sentenza dell'omicidio Bottura, martedì si è aperto il processo per l'omicidio Gobbi. Sono due casi che inizialmente erano stati messi in relazione, intanto per questioni proprio temporali è stata, io l'ho definita la settimana nera del Mantovano, nel senso che un giorno si è scoperto il cadavere di Gobbi, di questo Gobbi, e il giorno seguente si è scoperto il cadavere di Bottura. Inizialmente il delitto Gobbi sembrava non avere a che fare più di tanto con il territorio mantovano, nel senso che Giorgio Gobbi era sì originario di nato a Boso, originario comunque la famiglia originaria di Rivarolo Mantovano, ma si era poi trasferito tra il cremonese e il bresciano. In seguito, tra l'altro, il corpo, il cadavere era stato trovato, Giorgio Gobbi era stato freddato con due colpi di fucile al torace, il suo corpo era stato trovato nel parcheggio del centro commerciale Le Torri di Parma, nel baule della sua Range Rover, e sembrava inizialmente una cosa che marginalmente coinvolgeva Mantova, se non per il fatto che il ritrovamento del cadavere di Gobbi e quello di Bottura era avvenuto nel giro di 24 ore. E inizialmente il cadavere del Bottura, il caso di cui abbiamo appena parlato, era stato trovato avvolto in due sacchi di cellophane, di plastica, legato, che sembrava incappretato, insomma quello che faceva sembrare un omicidio di mafia, così come quello di Gobbi. In realtà i due casi non avevano nulla in comune, in realtà il caso di Gobbi purtroppo ha toccato Mantova da vicino, perché il delitto è stato commesso a Viadana, è stato commesso, e per questo delitto è finito in carcere prima un imprenditore residente nel bresciano a Gottolengo, che è Luciano Bonazzoli, ma con l'attività a Viadana, e poi sono finiti in carcere altre due persone, un'altra persona, Roberto Infante, che sarebbe un artigiano anch'esso di Viadana o Pomponesco, non ricordo con precisione, che ha aiutato l'assassino, che è reo confesso, diciamo, a portare via il cadavere, è quello che materialmente ha guidato la Range Rover con il cadavere di Gobbi nel baule, e a seguire è stato indagato e definito a processo anch'esso per omicidio volontario in concorso Edo Dolci, che è un dipendente del Bonazzoli, titolare della Luma, una ditta di Viadana, che ha fatto perdere praticamente l'arma del delitto, che poi comunque è stata ritrovata dai carabinieri del RIS nelle acque del diversivo a Soave. Qui sono rimasti fino a poco tempo fa, ma tuttora comunque, diciamo, le ombre del delitto maturato nell'ambito dell'associazione delinquere di stampo mafioso, perché Gobbi era una persona attenzionata, diciamo, anzi il suo nome compare in un altro caso di cui parleremo magari tra un po', che è comunque quello dell'operazione Pesci, quello delle infiltrazioni dell'Andrangheta qui sul Mantovano, che vede coinvolto anche l'ex sindaco di Mantova Solano. In ogni caso qui si è trattato di un delitto maturato per altri motivi, almeno stando a quello che ha detto il Bonazzoli, ovvero un debito da 150.000 euro che lui aveva nei confronti di Gobbi, che era suo cognato.
Esatto, un altro elemento di contatto con la vicenda che abbiamo raccontato dell'omicidio Bottura, di Fausto Bottura, apparentemente un delitto maturato in ambienti familiari. I legali che assistono il Bonazzoli, lo ricordiamo il reo confesso dell'omicidio Gobbi, hanno raccontato di minacce. Hanno raccontato di una parentela, una relazione piuttosto stretta. Il reo confesso in passato aveva anche ospitato presso la sua abitazione Gobbi per un periodo di arresti domiciliari. E come hai detto tu giustamente, il nome di Gobbi è rientrato, è stato sfiorato per indagini dell'antimafia, della direzione antimafia
distrettuale antimafia di Brescia.
Questo fatto non confermato, queste indagini comunque pare che abbiano avuto un certo peso nella vicenda. Sì, perché secondo la condotta della difesa, a portare Bonazzoli ad aggredire il cognato, poi vedremo magari anche come, cercheremo di ricostruire ciò che è successo, sarebbe stata questa paura, un debito che non sarebbe stato in grado di saldare, avrebbe avuto di fronte la minaccia, le minacce proferite dalla vittima di questo caso, che sarebbero state aggravate, insomma, secondo i legali che lo assistono, Bonazzoli, l'imputato reo confesso, dicevamo, avrebbe agito con la paura di ritorsioni da ambienti indranghetisti o quantomeno vicini all'associazione mafiosa.
Sì, certo. Qui praticamente questa è chiaramente la tesi difensiva.
Assolutamente.
Perché poi vedremo anche come si sono svolti i fatti. In ogni caso la storia è piuttosto semplice e quasi banale. Bonazzoli era un imprenditore, un brillante imprenditore anche con l'attività appunto a Viadana, però con il demone del gioco. Videopoker, slot machine, pare che facesse fuori tra i 2.000 e i 2.500 euro al giorno, arrivava a fare fuori, diciamo. A un certo punto chiede un prestito al cognato, il cognato gli dà in prestito fidatario, diciamo, orologi e altri preziosi per un valore complessivo di 150.000 euro. Quando li chiede indietro non ci sono più né i preziosi né i soldi. A questo punto comincia a tempestare di chiamate, telefonate e ad assillare il cognato perché rivuole ciò che gli spetta. Sembra che appunto a muovere il cognato fino a decidere di uccidere Gobbi sia la paura sia il fatto che lui sa benissimo quali sono le sue frequentazioni. Gobbi è ritratto tra l'altro nelle foto di matrimonio di Lamanna, uno degli indagati per la vicenda pesci, ovvero quelle dell'andrangheta, le infiltrazioni di 'ndrangheta nel Mantovano. Secondo la difesa, quando Bonazzoli acquistò il fucile con cui poi ha ucciso il cognato, non aveva ancora deciso cosa fare di quest'arma. Questa è un'arma clandestina, clandestina è un'arma che viene acquistata clandestinamente, cioè Bonazzoli non è andato certo in armeria a comprarla. Secondo la difesa, inizialmente avrebbe avuto intenzione di rivolgere l'arma contro di sé, cioè di farla finita, poi ha cambiato idea.
Esatto, i fatti sono quelli. Secondo l'accusa di un'aggressione, come hai ricordato giustamente prima Carlo, avvenuta nel Mantovano in un capannone di Viadana, c'è un video, io lo sapete, lavoro con le immagini per la televisione, c'è un video che incastrerebbe i due, Bonazzoli e Infante, mentre cercano di occultare il cadavere. C'è le riprese di un distributore. In tanti casi i distributori incastrano presunti omicidi. Le riprese vedono una persona muovere l'auto della vittima e un'altra coprire con un pannello fuori luogo, esatto, che non ci sarebbe dovuto essere, porzione di un portone che si apre e si richiude. Dopo alcuni istanti si vede il Range Rover uscire. Secondo l'accusa, a bordo era stato nascosto il cadavere, nel bagagliaio era stato nascosto il cadavere cadavere di Gobbi, e dopo il viaggio verso il centro commerciale di Parma l'auto sarebbe stata abbandonata. Questa è la ricostruzione. A seguire il dipendente di Porto Mantovano, il terzo degli imputati, avrebbe gettato il fucile segato in più pezzi nelle acque del canale diversivo. Peccato che i sommozzatori siano riusciti a ritrovarlo, a recuperarlo, quindi hanno chiuso un po' il cerchio della vicenda attorno agli imputati.
Beh, lì l'hanno trovato perché qualcuno gli ha detto dov'era, perché altrimenti non vai a trovare un fucile a pezzi. Io quella mattina, tra l'altro, parliamo del 22-23 di dicembre dell'anno scorso, sono stato lì per diverse ore con un freddo incredibile, tra l'altro, a seguire le operazioni di recupero, e non sono state facili perché loro avevano, i sommozzatori e i carabinieri del RIS, avevano individuato più o meno il punto in cui è stata gettata l'arma fatta a pezzi, però prima di riuscire a trovarla ci è voluto del tempo. La dinamica dell'omicidio è un agguato vero e proprio, studiato anche nei minimi dettagli, perché c'è questo appuntamento in ditta tra la vittima e l'assassino, e Bonazzoli per quel giorno, parliamo del 4 dicembre, che tra l'altro è il giorno seguente al delitto Bottura. Fausto Bottura, di cui abbiamo parlato prima, viene ucciso la sera del 3 dicembre. Intorno a mezzogiorno del 4 di dicembre viene consumato un altro delitto nel Mantovano, a Viadana. Appunto, dicevo, in questo lui convoca praticamente per questo incontro il cognato in ditta all'ora di pranzo, ditta che è vuota perché nel frattempo Bonazzoli ha organizzato il pranzo dei dipendenti, il pranzo di Natale per le vacanze di Natale che sono imminenti, e poi si presenterà addirittura a questo pranzo in ritardo dicendo ho avuto un contrattempo, scusatemi tanto, e questo quasi questo per crearsi una sorta di alibi. Poi diciamo che questa telecamera e altri elementi comunque incastrano il Bonazzoli, che alla fine confessa il proprio delitto. Dicevamo prima, ci sono stati gli investigatori hanno anche ipotizzato un delitto che è avvenuto negli ambienti della mafia, inizialmente questo almeno. Tanto è vero che inizialmente appunto il fascicolo d'indagine era stato secretato, in seguito comunque questo particolare aspetto della vicenda è venuto praticamente a cadere.
Esatto, un quadro probatorio piuttosto complesso. Questa settimana prima udienza di fronte al GUP, si apre insomma il confronto tra accusa e difesa di fronte al giudice per l'udienza preliminare, lo stesso giudice peraltro che accomuna questo caso a quello dell'omicidio Bottura.
Diciamo che un'ultima cosa, particolarità, anziché a credere tutti e tre gli imputati al rito abbreviato, che permette uno sconto di un terzo della pena, come abbiamo detto prima, uno di loro, che sarebbe Infante, ovvero quello che ha materialmente portato il cadavere chiuso nel baule da Viadana fino a Parma, sembra intenzionato ad affrontare il giudizio ordinario. Rischio di ergastolo, forse i suoi difensori ritengono che la sua posizione sia defilata, ovvero una sorta di favoreggiamento. A me sembra più un concorso in omicidio. Ho visto gli imputati più o meno con lo stesso ruolo prendere sui 24 anni di reclusione in primo grado. Non so, vedremo come andrà a finire nei prossimi mesi.
Se sarà accordato, giustamente il rito ordinario permetterà di giocarsi un po' il tutto per tutto di fronte alla corte d'assise.
Certo, si fa dibattimento.
Carlo, facciamo ascoltare qualcosa ai nostri ascoltatori?
Facciamo ascoltare qualcosa ai nostri ascoltatori, essendo ascoltatori ascolteranno. Allora, prima abbiamo ascoltato il Ritmo Tribale, che dicevo, sono un gruppo italiano degli anni 90 ed erano la versione italiana dei Faith No More. Noi adesso ci andiamo a sentire l'originale con Epic. Don't
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.